Ieri vi ho rapidamente spiegato i due procedimenti, non so spiegarvi i particolari perché lo leggete sul manuale, è spiegato molto meglio, c'è un grafico per cui andate tranquilli. Mi preme che capiate la logica del sistema e per spiegarvi la logica del sistema vi devo rivelare una cosa che ancora non vi ho detto. Noi siamo un curioso paese, come tutti voi avete sicuramente capito. In questo curioso paese, l'Assemblea Costituente, con una maggioranza enorme, ha deciso, direi, di creare una Costituzione rigida, che tanto rigida poi non è, perché si può modificare con la maggioranza che generalmente qualsiasi governo ha, con il solo rischio di finire poi a dover subire un referendum. Ora, la cosa singolare è che fino al 1970 non c'era una legge sul referendum. La legge del referendum è stata introdotta nel 1970 insieme alla legge sul divorzio come contropartita alla legge sul divorzio. La parte cattolica in Parlamento ha rinunciato a fare ostruzionismo sulla legge sul divorzio, dicendo però facciamo scattare quella garanzia costituzionale che fino allora non era stata attuata. Questi sono gli errori tecnici del legislatore. Il nostro costituente ha fatto degli errori tecnici. Facendo di poi che possono chiamare errori tecnici, ha introdotto alcuni meccanismi di contropotere, meccanismi di contrasto al potere rappresentativo, al potere politico, che si chiamano corte costituzionali, referendum, regioni, CSM per l'autogoverno dei magistrati. Ognuno di questi meccanismi è stato previsto dalla Costituzione, ma non chiave in mano. Era la previsione di un istituto nuovo che doveva poi essere organizzato con legge. Legge che ovviamente legge ordinaria fatta dalla maggioranza parlamentare. E voi capite che in questo modo il Costituente ha affidato la realizzazione dei meccanismi del contropotere al potere politico, l'ha affidato al potere politico, cioè a colui che avrebbe poi dovuto subire quei limiti. Il risultato è che la Costituzione è entrata in vigore nel 48, la Corte Costituzionale nel 56, 8 anni dopo, la CSM nel 58, 10 anni dopo, il referendum delle regioni nel 70, 22 anni dopo. Vedete come costano gli errori tecnici della legislazione. Il referendum è entrato in vigore nel 70, il referendum, lo vedremo poi più avanti, è un sistema di contropotere nel senso che è un voto di democrazia diretta, cioè un voto diretto popolare, che è fatto per cancellare la volontà del legislatore, cioè del Parlamento. I nostri rappresentanti, votano la legge in Parlamento, sono i nostri rappresentanti. Rappresentano la maggioranza del paese, però la maggioranza del paese, del corpo elettorale, può cancellare quella legge. È proprio un meccanismo chiaramente di contropotere. Ed è stato attuato soltanto nel 70 come contropartita alla legge sul divorzio e le due leggi sono uscite insieme. E questo vuol dire che cosa? Che fino al 1970 non esistevano due metodi per cambiare la Costituzione, ma solo un metodo. È anche sorprendente, cioè l'assenza di attuazione con legge di un testo di Costituzione ha bloccato niente poco di meno di uno dei due meccanismi di riforma costituzionale. E questo vuol dire che la maggioranza di allora non ha sentito il bisogno di modificare la Costituzione a colpo di maggioranza. Sono uscite una dozzina di leggi costituzionali nel frattempo, alcune riguardarono le regioni, alcune riguardarono la Corte Costituzionale, alcune riguardavano la parificazione di durato tra Camera e Senato, per cui anche cose delicate. Bene, queste leggi sono state tutte approvate con la maggioranza dei due terzi. Perché se fossero state approvate con la maggioranza assoluta, mancava lo strumento per chiedere il referendum. Perché non sono neanche approvate. Tutte le leggi sono state approvate con l'ampio consenso. Cosa tanto interessante da un punto di vista. Stiamo parlando dei primi 22 anni di esperienza costituzionale, dove l'esperienza di applicazione della Costituzione si è svolta in un contesto che si chiamava l'arco costituzionale. Quando si parlava di arco costituzionale, si diceva l'arco dei partiti che erano parte del CLN, e quando questo vuol dire che andavano dalla destra liberale alla sinistra comunista, i sei partiti storici, con la sola esclusione del partito neofascista. L'arco costituzionale era questo. E l'arco costituzionale che aveva dato luogo alla Costituzione mantenne questo patto di coesione, per cui le riforme costituzionali era implicito che dovessero essere approvate con il consenso della maggioranza, ma di un bel pezzo dell'opposizione, con la maggioranza del due terzi. Nessuno ha pensato che fosse urgente attivare il binario più morbido, meno rigido, di approvazione a maggioranza assoluta. Notate ancora che le riforme a maggioranza assoluta sono una cosa recente, sono una cosa che risale agli anni 90. Negli anni 90 è cominciato ad essere fatta qualche riforma costituzionale non particolarmente significativa a maggioranza assoluta. Per esempio, si è modificato a maggioranza assoluta l'articolo 51, quello che prevede la parità della rappresentanza politica dei sessi. Articolo 51 che è stato votato sostanzialmente da tutto il Parlamento, poi l'opposizione si è sfilata dicendo mi sembra troppo poco, poteva fare di più, ma è stata approvata a maggioranza assoluta, non so di niente perché è stata praticamente un mafiaggio linguistico per non risolvere il problema, naturalmente. A maggioranza assoluta è approvata una delle leggi più orribili della Repubblica Italiana, quella che dà il voto agli italiani all'estero, che consente cioè a degli italiani che non stanno in Italia, che non pagano le tasse in Italia, che non vengono mai in Italia, di mandare dei loro rappresentanti eletti con leggi tipo Africa e Australia, questo è stato territoriale, mandare i loro rappresentanti che devono essere residenti lì, perché magari non hanno mai messo piede in Italia, a votare le mie tasse. Loro che non pagano le tasse decidono delle tasse che pago io. E questo a me fa indignare, lo dico pubblicamente sempre, non sono solo. È una orribile legge votata dalla maggioranza di centro-sinistra, ma anche quella volta è andata a maggioranza assoluta, perché il centro-destra era d'accordo, però non voleva dare il gusto di votare la riforma. E da quando esiste questo nuovo sistema politico un po' strano che abbiamo attualmente, cioè la contrapposizione tra il centro-destra e il centro-sinistra, tutte le riforme costituzionali sono state votate a maggioranza assoluta. Ma solo una, e quindi solo una su 33 leggi costituzionali fatte in Italia, solo una è giunta a referendum. E adesso la prossima che stanno per votare, ce la fanno, speriamo di no, perché è l'ignominia linguistica prima ancora che logica, culturale e politica, cioè una tabuglia incredibile, una specie di cacciucco di pesce messo dentro nella Costituzione, e questo sarà il secondo referendum. Ormai vedete, è cambiata completamente la logica storica. Inizialmente l'arco costituzionale aveva un patto, no? Quasi un patto costituzionale di tenuta di una regola, come dire, di etica costituzionale. Non si cambiano le regole se non per consenso delle parti. Questo probabilmente si è rotto e noi abbiamo avuto l'altra legislatura finita, legislatura con maggioranza centro-sinistra, con una riforma costituzionale votata con due o tre voti di maggioranza, non ricordo se sono due o tre, tre voti di maggioranza, agli ultimi giorni della legislatura, scassinando il regolamento parlamentare, perché è stato lì l'origine dello scartamento dell'ordinamento parlamentare, che oggi poi è diventato quasi prassi regolare, e quello è stato un'ulteriore accelerazione di un uso delle forme costituzionali in clima di campagna elettorale che oggi diventiamo dall'altra parte, tale quale. Quindi è come improvvisamente è cambiata proprio la logica di come e perché si riforma la Costituzione. 33 leggi costituzionali fatte in Italia, alcune sono leggi, come dire, particolari, sono cioè statute regionali, le loro riforme, alcune riguardano la prevista della Costituzione, riguardano la Corte, altre sono leggi che hanno fatto maquillage di singole parti, piccole o grandi, piccolissime o addirittura minime della Costituzione, ma improvvisamente la legislatura parte una riforma dell'intero titolo quinto, quello che riguarda le regioni, fatta con i piedi, perché sono 5 anni che noi tecnici stiamo cercando di capire e cosa c'è scritto nel nuovo titolo quinto e la Corte Costituzionale pensando massa sul titolo quinto. Adesso si sta preparando la riforma del titolo quinto e nonché anche del resto della parte seconda, cambia la forma di governo, un guardabuglio incredibile in cui noi tecnici diventeremo matti, perché tu sembra segnare il legge ecclesiastico che non può farmi tutti gli elettori. Non so se voglio. Capite? E improvvisamente è cambiata proprio la logica interna dell'uso dello strumento revisione costituzionale. Impensabile che i padri fondatori. Quando penso a queste cose mi viene in mente un bel libro di psicologia sociale, non è poco psicologia sociale, è un fogliano che ha scritto un libro sui sistemi politici, questo, in cui diceva classico della rivoluzione è che si applica quello che è lo schema di Freud, l'uccisione simbolica del padre, no? L'uccisione simbolica del padre è una fase della maturazione dell'uomo, nel senso del maschio. Qualche volta non è simbolica, credo per il padre. Esiste anche nell'organizzazione politica, no? La rivoluzione, la rottura dell'ordinamento, fa uccidere il padre, che è la nostra esperienza, la monarchia, il fascismo, e crea esattamente un patto di solidarietà tra i fratelli omicidi. Ed è proprio il patto costituzionale, quello che ha tenuto per 25 anni, che ha tenuto insieme un sistema che era fortemente conflittuale, come poteva essere la contrapposizione tra una sinistra stalinista legata al blocco sovietico e una destra filoamericana e pagata dalla CIA, come tutti sanno, no? Per cui l'Italia era esattamente sul crinale della guerra fredda, ma nonostante fosse sul crinale della guerra fredda, il patto tra fratelli omicidi teneva, era un patto costituzionale che teneva al di là della Costituzione come regola dei comportamenti etici, cioè dicevano in tutti i colori, però ognuno aveva le sue riserve di armi, perché Gladio, quando si parlava di Gladio, l'organizzazione di cui Cossiga da tutto, che era fatta, pagata dai servizi segreti, per controbilanciare nel quale minaccia comunista armata, e d'altra parte, ben si sa che nelle case dei partigiani, nelle cantine, qualche piccolo cucino era rimasto. Benissimo. Ciò nonostante il patto costituzionale ha tenuto e nessuno si è sognato di andare avanti a colpi di riforma costituzionale. Cosa che invece adesso sta diventando una delle questioni laceranti. Per cui sta diventando oggi in qualche modo attuale quello che una volta era un problema soltanto virtuale, un problema solo teorico. E il problema ha questo titolo. Può essere cambiato tutto nella Costituzione? Cioè, ci sono dei limiti alla revisione costituzionale? C'è qualcosa nella Costituzione che non possa comunque essere cambiato con gli strumenti legali della revisione costituzionale? Che vuol dire che se fosse cambiato avrebbe una rottura del nostro splendido cerchio autoreferenziale dell'ordinamento giuridico. Non ci sarebbe più un ordinamento giuridico che vive su se stesso e che consente con i propri strumenti di cambiare le proprie norme, ma avremmo degli strumenti che ci portano fuori l'ordinamento giuridico, fanno cambiare l'ordinamento giuridico. Questo problema teorico raffinato, non solo italiano perché è un problema logico, ma questo è quello d'Italia, che ha una risposta semplice, certo che c'è una limite, c'è scritto in Costituzione dell'articolo 139, no? L'articolo 139 ci dice chiaramente che la forma repubblicana non può essere cambiata. Ma la forza esoterica dei numeri e dei simboli è tale per cui, come vi dicevo ieri, il 139 si collega esattamente all'articolo 1, dove ci dice che cos'è la Repubblica. La Repubblica italiana è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Qualcuno si è aggiunto sul lavoro altrui, ma queste sono pettegolezze. E poi dice che la sovranità appartiene al popolo. E l'articolo 2 ci parla della dignità umana. E l'articolo 3 ci parla del principio di uguaglianza. E l'articolo 4 ci parla del diritto al lavoro. Tutte le cose messe in frigorifero dalle singole forze politiche. E poi l'articolo 7 e 8 ci parla dell'organizzazione religiosa. E l'articolo 9 ci parla dell'ambiente. L'articolo 10 e 11 ci parla dei rapporti con l'ordinamento internazionale. L'articolo 12, ingiustamente trascurato, ma che finisce, chiude la parte dei principi fondamentali, ci parla della bandiera, ingiustamente trascurato, perché quando la Costituzione dice che la bandiera è bianco, rosso e verde, esclude altri simboli che rappresentano lo Stato, e questo significa che nessuna forza politica può decidere di metterci la croce con sottoscritto diversa, con la faccia del martello, oppure la faccia del presidente operaio, perché non è consentito. La Repubblica è rappresentata del tricolore, qui dentro è del tricolore e non altri simboli. Non so se avete capito. Anche quella piccola, stupida norma in realtà ha un suo significato sul piano dei principi. Allora, voi capite che se il 139 si collega al primo, si collega da questa parte o si collega da questa parte? Messa così che non l'ha mai detto nessuno. Ma il problema è che cosa vuol dire quella forma repubblicana? La forma repubblicana è semplicemente il fatto che noi abbiamo un presidente e non un re? E questa è la forma repubblicana. Chiunque direbbe no, perché quantomeno quel democratico e quella sovranità che appartiene al popolo significa qualcosa, fanno parte di quello che è la cosiddetta etica repubblicana, che non è solo una formula giuridica per cui c'è un presidente eletto e non un re ereditario. Da questo punto di vista lo Stato del Vaticano è eletto in una forma repubblicana o monarchica? Chi lo sa? È un re elettivo, cosa non moralissima, molto, diciamo, medievale come idea. L'imperatore del Sacro Romano Impero era imperatore, ma era elettivo. Non è sicuramente come si legge il capo dello Stato, tanto più che il capo dello Stato è del tutto in influenza. Da noi c'è un presidente della Repubblica, in Spagna c'è un re, in Inghilterra c'è una regina, in Olanda anche, in Belgio una Repubblica. Ma sono paesi che sono la stessa cosa, hanno lo stesso tipo di sistema di governo più o meno, le stesse regole, non è sicuramente quello che connota qualcosa. Allora questa forma repubblicana che non può essere cambiata, secondo la totalità dell'interpretazione, finisce con inglobare tutta una serie di valori che sono all'interno dell'articolo 1, ma non solo nell'articolo 1. Sono valori che vanno a qualificare quella che comunemente si chiama, con l'espressione che io continuo a capire di confesso, si chiama forma di Stato. La forma di Stato si contrappone di solito un altro termine, che è la forma di governo. Concetti giuridici di cui la forma di governo è abbastanza comprensibile. la forma di governo è il rapporto che si crea tra gli organi politici. La forma di governo di un paese è il regime di quel paese. E risponde alla domanda: in che rapporti stanno l'esecutivo, il legislativo, il capo dello Stato? E allora si parla sostanzialmente di rapporti tra palazzi. È un rapporto tra palazzi, sempre delle cadette, tra gli organi del potere. Il loro rapporto qualifica la forma di governo. Per cui se scopriamo che il governo dipende da un voto di fiducia del Parlamento, diciamo che quella è una forma di governo parlamentare. Se invece scopriamo che il Presidente della Repubblica è capo dell'esecutivo e non risponde al Congresso perché non ha un voto del Congresso, se si passa in totale, diciamo che quella è una forma di governo presidenziale. E li qualifichiamo proprio per i rapporti che ci sono tra i palazzi. E qui possiamo fare un discorso abbastanza preciso, anche se siccome vedremo che regno della più totale confusione e di notevolissimi equivoci, di cui purtroppo siamo vittime. La forma di Stato invece è un concetto diverso, perché dovrebbe qualificare il rapporto tra il potere politico, qualificato dal palazzo, e i cittadini. Quindi, la parità. Quello è la forma di Stato. La forma di Stato non riguarda l'organizzazione del potere, ma il rapporto tra il potere politico e la cittadinanza. Se voi capite che qui siamo un po' nelle feste, perché potremmo qualificare forma di Stato per grandi categorie storiche. Esiste per esempio lo Stato assoluto. Lo Stato assoluto, quando si parla di Stato assoluto, si presenta nell'esperienza storica, che ha come suo simbolo il Re Sole, Luigi XIV, ha come simbolo del suo fallimento il taglio della testa di Carlo Stuart da parte dell'esercito del Parlamento inglese, ha come suo simbolo una serie di episodi tra il 6 e il 700 in Europa. Il sovrano assoluto, per grazia di Dio, che risponde solo a Dio delle sue azioni e sotto di cui c'è il suddito, sua proprietà. Il sovrano assoluto è assoluto perché absolutus, tolto da ogni vincolo, non ha vincoli sopra di sé e anzi tutta la storia della monarchia assoluta è il tentativo di strappare i vincoli. Avete presente i tre moschettieri? Perché il diritto costituzionale si studia su quei testi fondamentali che sono Robin Hood, magari nella versione Walt Disney che è anche più divertente. I tre moschettieri, poco altro. I tre moschettieri sono la fotografia di una fase della monarchia assoluta che cerca di strapparsi dai vincoli da poteri esterni. Per esempio, dal Parlamento. Il Parlamento di Parigi, che era una situazione feudale, aveva cercato di impedire alla casa regnante di regnare in modo assoluto, gli voleva imporre delle regole che erano le dette regole della tradizione francese, esattamente come il Parlamento inglese lo voleva imporre il suo. Il Parlamento inglese ha vinto, il Parlamento francese ha perso. Ed è per questo che noi abbiamo come simbolo della monarchia assoluta il re francese che ha vinto, Luigi XIV. Il quale quando era piccolo era scappato, sua mamma l'aveva portato via da Parigi perché Parigi era pericolosa per lui. Era la guerra tra Parlamento e il re esattamente negli stessi anni in cui c'era l'Inghilterra. D'altra parte erano parenti di re inglese e francese. E la storia ha segnato due strade diverse. L'Inghilterra è diventata, verso la fine del 600 e i primi del 700, il faro di una forma di governo, una forma di Stato, scusate, di tipo costituzionale, con delle regole che limitavano il potere, e la Francia è diventata invece il simbolo della monarchia assoluta. Allora, se noi qualifichiamo le forme di Stato, possiamo continuare con tutta una serie di ulteriori episodi. Per esempio, nei paesi dell'Europa centrale, la monarchia austro-ungarica e nella Prussia soprattutto, ma anche in Baviera, e nella metà del Settecento la monarchia assoluta diventa quella che si chiama il Polizeistaat, lo Stato di Polizia, espressione che i nostri politici spesso equivocano. Lo Stato di Polizia, il Polizeistaat, è lo Stato del benessere. Wohlfahrtsstaat, espressione stata tedesca che ha un pendant in inglese, welfare state. Noi oggi parliamo di welfare state, ma l'espressione non è che derivi da Roosevelt e la nostra espressione di esperienza novecentesca, ma deriva dal Wohlfahrtsstaat dei monarchi assoluti di lingua tedesca dell'Europa centrale, Maria Teresa, Federico il Grande e così via. Perché stati di polizia? Perché sono stati assoluti in cui però il sovrano ritiene di non doversi occupare del benessere, vuol fare, della sua popolazione, che ha scuole, ospedali, proteggie per i poveri e così via, servizi sociali. È una forma di Stato che cambia il rapporto tra il sovrano e i cittadini, pur essendo la forma di governo comunque legata allo stereotipo che comando io, che è la tipica della monarchia assoluta. E poi arriviamo allo Stato di diritto,
il Rechtsstaat,
che è lo Stato liberale di cui parleremo l'ora successiva. A me interessava introdurvi un primo avvicinamento alla nozione di forma di Stato per dirvi come il percorso cavalistico dal 139 all'1, il percorso lungo che congiunge la prima e l'ultima norma della Costituzione, sia ricostruito come un filo che tesse la forma di Stato. E quello che si dice comunemente è che questo filo cuce tutta una serie di principi che stanno all'interno di questa forma di Stato, che è una forma di Stato che diciamo essere una forma difficilmente qualificabile, una forma di Stato democratico, rappresentativo, uno Stato di diritto e sociale, che però è fatto di una serie di componenti non trascurabili. Una, per esempio, sono i diritti. Un'altra sono il sistema rappresentativo. Una terza sono le garanzie. Non tutte le norme che guardano queste cose, ma si dice se l'Italia con riforma costituzionale si eliminassero i principi fondamentali di libertà, ci consentisse per esempio di limitare la libertà personale o di limitare la libertà associativa, annullandola, non limitandola in maniera razionale, ma proprio togliendo la garanzia, noi avremmo interrotto uno dei fondamentali rapporti tra il palazzo e i cittadini, avremmo limitato o distrutto la sfera della libertà dei cittadini. E questo significa che noi avremmo cambiato la forma di Stato. Di conseguenza quella norma che cambia la Costituzione dovrebbe essere dichiarata illegittima. Vedete? Sarebbe in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione. Non sarebbe legittima. Con gli strumenti posti dal nostro ordinamento, all'interno del quadro della legalità dell'ordinamento giuridico nostro, la revisione costituzionale non potrebbe cambiare quei principi. Lo stesso per quanto riguarda la rappresentanza. Certo, si può eliminare una Camera, si può fare la Camera federale, si possono diminuire i deputati, ma dove? E si possono prevedere riforme elettorali, ma ci sono dei principi che non sono flessibili, sono rigidissimi, per cui un uomo un voto, l'eguaglianza del voto. L'eguaglianza del voto è l'universalità del voto. Per cui voto può essere limitato nel senso che si può dire chi ha compiuto 7 di atti non può votare, anche se questo è stata fatta una sentenza della Corte dei diritti dell'uomo che ha detto che non è così, non ci riguarda. E si può immaginare che si possa diminuire o elevare l'età di chi vota, si può dire anche che i vecchi dementi non possono votare, fianco dire anche che posso votare gli stranieri residenti, sono tutte cose che si possono modificare, ma il principio per cui gli atti fondamentali, le leggi, sono frutto di un'assemblea rappresentativa votata con un suffragio universale, diretto e uguale, questo è un principio di quelli che non può essere flessibilizzato. Qualsiasi rottura di quel principio comporterebbe una rivoluzione dell'ordinamento, per cui il nostro ordinamento reagirebbe cancellando la norma. Le garanzie, la stessa cosa. Si può modificare la Corte Costituzionale, ma non si può eliminare la Corte Costituzionale. Per semplice fatto che, come vedremo, la Corte Costituzionale è il giudice che fa valere la Costituzione. Togliere la Corte Costituzionale, togliere il controllo di costituzionalità sulle leggi, significa togliere la garanzia della efficacia dei limiti posti in Costituzione alla politica. E questo cambierebbe la Corte Costituzionale. Questa tesi è stata suffragata da una serie di sentenze della Corte Costituzionale, che non riguardavano direttamente, solo una indirettamente riguardava le riforme costituzionali, ma riguardava piuttosto il limite dell'ingresso di norme esterne all'interno del nostro ordinamento, le famose porte. Allora, l'ordinamento internazionale, l'ordinamento comunitario, l'ordinamento canonico, questi sono i casi storici, versano nel nostro ordinamento delle norme. Il fatto, per esempio, che l'ordinamento internazionale garantisca l'immunità delle sedi diplomatiche e anche l'immunità dei diplomatici può portare dei conflitti. Se io sono un diplomatico, un ambasciatore, un console, e dopo aver fatto una bella pista di quella polvere bianca che piace tanto alla famiglia Agnelli, vado a chiamare in telefono civile le feste che aspettano l'autobus, sono ancora immune? Mi capite che questo è un problema mica da poco, Gli ambasciatori sbiffano, oltre che trasportano grazie alla loro visa diplomatica. Allora, il rapporto tra questa norma che tutela la loro la loro persona, i loro beni, eccetera, il loro ruolo, e la tutela dei diritti fondamentali può entrare in rotta di collisione. E questa rotta di collisione crea una reazione, per cui la Corte dice, attenzione, le norme che entrano possono anche derogare a singole previsioni costituzionali, ma non possono ledere i principi di tutela delle libertà, perché se lo facessero sarebbero violazione della forma di Stato, violazione di quello che è un rapporto politico tra il potere e i cittadini. È quello che in qualche modo appartiene al consenso su cui deve reggere un ordinamento. Lo stesso per quanto riguarda l'ordinamento CE. La Corte di Giustizia ha fatto una sentenza che aveva dato ragione a un imprenditore italiano dicendo avete ragione, e dopo 7, 8, 9 anni di processo, dopo aver pagato uno studio legale con un po' di fiocchi che andasse a Lussemburgo a discutere per il provvedimento francese, perché sennò bisogna avere la traduzione un po' spostante, ha avuto ragione, gli hanno detto, lei ha ragione, il regolamento che limitava i suoi interessi è dichiarato illegittimo. Però gli effetti di questa mia sentenza decorrono domani. E poi dice, scusi, ma a me l'hanno praticato, mi dispiace. Ha detto ricorso alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha detto papale, no. Ci sono diritti fondamentali del nostro ordinamento, che è il diritto di difesa anzitutto, che comunque resistono, per cui ben vengono le norme comunitarie possono anche derogare a singole disposizioni della Costituzione, per esempio le ripartizioni di funzioni tra Stato e Regioni, ma non possono toccare i principi fondamentali dei diritti. E lo stesso l'ha detto sul matrimonio concordatario, un'altra questione. Quando si cominciò negli anni, metà degli anni 90, a parlare seriamente di riforme costituzionali, seriamente, tristemente di riforme costituzionali, io sono proprio contrario a qualsiasi riforma costituzionale, perché ad esempio figli che lo dicevo prima, la nostra costruzione è frutto di un miracolo, e tra l'altro è stata scritta in una lingua ormai parenta che si chiama l'italiano, sulla GL naturalmente. E i progetti di riforma questionale sono delle cose scritte in linguaggi per lo più incomprensibili, e tra l'altro frutto di compromessi assolutamente assurdi, perché non riusciranno mai a soppiantare gli attuali istituti con disposizioni e istituti altrettanto validi, che lo faccia centrodestra, che lo faccia centrosinistra. Comunque si vedono solo brutte cose. La Corte Costituzionale, di fronte al progetto di una grossa riforma costituzionale che doveva essere prodotto dalla commissione bicamerale, negli anni 90, diretta dalla Lema, che poi fallita, utilizzò una sentenza, per metterci dentro un obiter dictum, per il giorno di sera, che sono obiter dictum, in cui dice, attenzione, anche le riforme costituzionali incontrano all'interno della Costituzione dei limiti in questi principi. In qualche modo ha suffragato l'idea che i limiti della revisione costituzionale non sono soltanto il limite espresso dell'articolo 139, ma ci sono anche numerosi limiti impliciti, o taciti. Non so cosa c'è scritto in manuale, se è implicito o taciti, è lo stesso, bene? Cioè, principi che stanno scritti all'interno della forma di Stato, o meglio, non stanno scritti, vanno attribuiti alla forma di Stato in via di interpretazione. E chi la dà l'interpretazione? La dà la Corte Costituzionale. Come dire, la Corte Costituzionale ha detto, attenzione, che io mi riconosco il potere di sindacare le leggi di revisione costituzionale dicendo se per caso vanno oltre i limiti non scritti in Costituzione, vanno a toccare quello che è il tesoro assolutamente indisponibile, qualcosa che non sta nel frigorifero, ma sta proprio dentro nel refrigeratore. Bella questa, non l'avevo ancora usata. Sta nel refrigeratore nel senso che neanche con la procedura gravata e col consenso unanime delle forze politiche può essere cambiato. Se le forze politiche oggi si mettessero d'accordo e dire facciamo una riforma e il Parlamento italiano invece che leggerlo se già non sorte, sarebbe meglio, questa norma che passa col 100% dei consensi sarebbe dichiarata illegittima, perché lederebbe uno dei pilastri su cui regge la forma di Stato.